Ben ritrovato Matteo Ungaro che mi ha raggiunto in studio per questa mezz'ora di confronto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
In questa mezz'ora parliamo di immaginazione in senso ampio, ampio del termine, insomma sconfineremo. La fantasia è un posto dove ci piove dentro. Per Dante la fantasia è una facoltà mentale che piove dentro di noi dall'alto, direttamente da Dio. Oggi il contesto socioculturale è chiaramente diverso, ma Calvino a metà degli anni Ottanta parafrasa Dante affermando che anche oggi la fantasia è un posto dove ci piove dentro.
E secondo il sociologo Stefano Laffi, però, la nostra capacità di immaginare e fantasticare si ritrova in una profonda crisi, e ci ritroviamo oggi in un mondo di rassegnazione in cui ci si arrende sempre di più all'evidenza e l'alternativa sembra non essere un'opzione. Stefano Laffi, nel suo nuovo saggio intitolato Immagina, antidoti contro la rassegnazione, edito da Feltrinelli, invita a recuperare la nostra vis immaginativa come strumento per affrontare il presente, quando il futuro spaventa perché non ci offre nessuna certezza. E l'immaginazione e la fantasia ci si propongono quindi come possibilità di vedere un presente diverso, ma vanno però allenate fin da piccoli, e la letteratura per l'infanzia può essere proprio uno di questi strumenti.
E quindi noi diamo il benvenuto ai nostri ospiti per questo approfondimento, il primo della settimana. Buongiorno e benvenuto Stefano Laffi.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sociologo, autore del saggio che abbiamo citato poco fa, Laffi è anche cofondatore della cooperativa sociale Codice, ha insegnato nelle principali università milanesi. E buongiorno e ben ritrovato ad Anselmo Roveda, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Giornalista, scrittore, coordinatore redazionale del mensile Andersen, il mondo dell'infanzia, ha lavorato per oltre 10 anni nei servizi sociali di prevenzione del disagio minorile. Stefano Laffi, iniziamo da lei. Nel suo saggio lei prende le mosse da una constatazione preoccupante. Siamo sempre meno capaci di immaginare. Quali sono i segnali più evidenti di questa perdita e quali dinamiche sociali la producono oggi con maggiore intensità?
Allora, è da un po' che non usiamo tanto l'immaginazione. Questo lo si capisce dal tipo di atteggiamento che abbiamo nei confronti della realtà di ogni giorno. Tendiamo a ripetere routine, a essere sempre più confermativi, diciamo, nelle nostre abitudini, a un po' difenderci dalla paura dell'incertezza, del cambiamento, a demonizzare l'improvvisazione, che invece è un campo di esplorazione molto interessante, ad avere la sensazione di qualche modo che le cose non possano più di tanto cambiare e quindi bisogna adattarsi. E questa cosa crea certo una forma di sopravvivenza al quotidiano, ma ci toglie un sacco di possibilità. La realtà è solo una delle possibilità che abbiamo di fronte, ce ne sono molte altre, no? Il lavorare sull'immaginazione significa espandere il proprio campo d'azione oltre le abitudini, oltre gli incontri abituali. Significa mettersi un po' più scomodi, questo sì, e avventurarsi in un campo che è evidentemente più esplorativo. Perché è avvenuto tutto questo? È avvenuto perché in qualche modo a un certo punto, nel libro lo dico, si è espanso una sorta di virus, che questo fosse il migliore dei mondi possibili, lo diceva Margaret Thatcher, era gli anni Ottanta, lei era la premier inglese, e questa cosa ha un po' spento l'immaginazione, come dire, non c'è più bisogno di cercare altro, fatevi bastare questo. E solo che questa cosa alla fine, alla lunga, è in qualche modo dolorosa, perché se non c'è più un futuro, nel senso che il presente va avanti così tanto, non c'è bisogno di cercare altro, un po' ti chiedi, no, cosa ci stai a fare. E invece c'è bisogno di usare l'immaginazione, perché poi cosa è successo? È successo che dopo quella stagione politica lì è stato un po' l'economia e il marketing a prendersi l'immaginazione. Noi abbiamo delegato la fantasia sulle cose nuove che potevano succedere alle merci, agli oggetti, che in effetti hanno cominciato a sfornare nuovi modelli di ogni cosa, e quindi in qualche modo non c'era più bisogno per noi di agire. E in questa situazione di passività, no, di rassegnazione, di abitudine, in realtà ci perdiamo il nostro grande superpotere, che è l'immaginazione.
Anselmo Roveda, è d'accordo con quanto ha detto Stefano Laffi? Anche secondo lei l'immaginazione è in crisi e siamo sempre più rassegnati oggi?
Direi decisamente di sì, nel senso che questo attraversa purtroppo la nostra società, porzioni della nostra società, in particolare della società occidentale ormai appunto da diversi decenni. Diciamo che le fantasie e le aspirazioni incarnatasi poi nel Novecento hanno creato un cortocircuito che è quello che evidenziava Laffy nell'ultimo quarantennio. Sicuramente esistono degli antidoti forti e decisi, e soprattutto esiste una parte di popolazione mondiale della nostra specie che tutto sommato ha la possibilità di essere immune ad alcune di queste dinamiche, almeno fino a quando poi non le andiamo a regimentare dentro appunto la società che crea bisogni fittizi. E quella parte di popolazione è proprio l'infanzia. L'infanzia ha il potere dell'immaginazione, se i bambini, ogni bambino è sciamano e scienziato ad un tempo, nel senso che dimora ancora nel mondo delle possibilità. Ogni oggetto, ogni situazione, ogni incontro nuovo viene incontrato, per l'appunto, sperimentato, viene messo alla prova, si provano soluzioni differenti. Di fronte a ogni piccolo e grande problema, i bambini sono capaci di muovere una molteplicità di soluzioni, di non adagiarsi in una soluzione precostituita o, peggio, in una soluzione attesa, anche se, e anche in questo ovviamente, i processi di inculturazione e acculturazione lavorano anche sull'infanzia, nel senso che la proposta culturale, per fortuna, rivolta all'infanzia ha sensibilità alte, ma anche esiste tutta una parte di proposta culturale o in generale di consumi che rischiano invece di inibire questa possibilità che è connaturata all'infanzia stessa.
Stefano Laffy, nel suo saggio lei insiste sul legame tra immaginazione e la possibilità di una proiezione nel futuro. Come si costruisce dal punto di vista sociologico una comunità capace di produrre futuri condivisi in un'epoca di fatto dominata dall'incertezza, la nostra?
Allora, il rapporto col futuro, credo che ce ne siamo resi conto tutti, è cambiato, nel senso che la situazione di incertezza radicale in cui siamo, certamente diciamo dalla pandemia in poi, ma anche le crisi precedenti, penso a quella del 2008, la crisi economica, avevano abbastanza sgretolato il senso di continuità e linearità, no, del tempo. Ci siamo improvvisamente resi conto che i nostri modelli Excel, le nostre programmazioni, idea di colonizzare in avanti il tempo, decidendo cosa avremmo fatto e quali sarebbero stati i risultati attesi, no? Si usano queste espressioni nel mondo, diciamo, del lavoro, questa cosa non reggeva più. E quindi il futuro, che prima era oggetto di previsione, e quindi era come se potessimo sapere prima e volessimo sapere prima un sacco di cose in modo da predeterminare le nostre azioni e quello che da queste azioni sarebbe avvenuto, questa proiezione in avanti non funziona, non riusciamo più a essere così solidi in questo esercizio. E quindi cosa succede? Io credo che a questo punto il futuro vada immaginato e non previsto, che sono due operazioni completamente diverse. Attenzione, la visione che riceve le informazioni da fuori, l'immaginazione le proietta fuori, quindi l'immaginazione dice di noi, la visione dice della realtà. La visione in qualche modo è succube del dato visivo, quindi percettivo. L'immaginazione è assolutamente padrona, no, dei processi creativi, ideativi che stanno dentro di noi. L'immaginazione è anche un antidoto a una visione che è tendenzialmente paranoica, perché la vista è frontale, quindi noi non vediamo alle spalle e di lato e quindi abbiamo sempre paura. L'immaginazione invece in qualche modo costruisce mondi e quindi ci mette in una situazione dove tutto è in qualche modo prodotto da noi. Allora, se io guardo al futuro con immaginazione, proietto desideri, aspirazioni, intenzioni, interessi, vocazioni, cioè lavoro su una parte positiva che costruisco con gli altri. Questo è anche il mio lavoro. Io di fatto immagino con gruppi di giovani o meno giovani nuove biblioteche, nuovi spazi a scuola, nuove piazze, e poi dopo si arriva a una condizione invece più di progettazione in senso stretto per realizzare quello che è davvero realizzabile. Ma prima si immagina, quindi prima si proietta, quindi prima diciamo noi cosa desideriamo nel mondo. Ecco, come vedete, sono due movimenti completamente diversi. Uno ovviamente è succube dell'incertezza, dell'impossibilità a prevedere, questa è la realtà, e quindi in qualche modo ci mette in difficoltà, ci fa star male. Se io gioco a prevedere e basta, sarò probabilmente smentito continuamente. Se invece proietto, se invece immagino, comincio ad abitare con i miei desideri il tempo a venire, è più probabile che io mi muova in quella direzione, è proprio un meccanismo cognitivo, mi muova in quella direzione e quindi che possa in qualche modo realizzare anche con gli altri, perché si può immaginare assieme, sono processi di immaginazione civica quelli di cui parlo. Per me l'immaginazione è politica, è cambiamento della realtà, non è evasione nei propri sogni, quindi è proprio un esercizio che si applica sulla realtà. Ecco, in questo modo credo che si possa approcciare il futuro più positivamente.
Immaginare quindi anziché prevedere, ma Anselmo Roveda, torniamo a lei. Lei prima parlava dell'immaginazione in rapporto con l'infanzia. Lei ha lavorato sia come educatore che come scrittore per l'infanzia, entrando quindi a stretto contatto col mondo della fantasia e dell'immaginazione sia da spettatore che da attore diretto. Ci sono però, a suo modo di vedere, dei cambiamenti nell'immaginazione, nel modo di immaginare delle nuove generazioni. Cioè i bambini di oggi fantasticano e si immaginano in modo diverso rispetto a 20 anni fa, secondo lei?
Beh, ogni società, ogni tempo, ogni costruzione dei tempi sociali e quotidiani determina ovviamente dei cambiamenti anche nelle fruizioni culturali, anche nelle dinamiche del gioco, anche nell'esperienza del gioco e quindi gioco forza anche nei tempi e nelle modalità di immaginazione. Ma riprendendo quello anche che si diceva all'inizio, oggi forse potremmo definire la fantasia non tanto una pioggia che arriva dall'alto, ma in relazione all'infanzia come una sorta di sorgiva, una serie di zampillari individuali che quando fanno fonte, quando sgorgano per l'appunto, iniziano nella dimensione collettiva, quella della classe, di un gruppo di pari, di un percorso partecipativo, si fanno torrenti. I torrenti si incontrano, si fanno fiume e quindi quella fantasia, quell'immaginazione che è individuale nel confronto con gli altri, con le altre, diventa qualcosa di assai potente, perché è il confronto della nostra singola immaginazione con quella degli altri che determina un'immaginazione collettiva. Questo è un esercizio che appunto, pur diciamo in consonanza con i nostri tempi, ma è un esercizio che i bambini fanno, un'esperienza che fanno, che condividono, cosa che invece appunto anche da in una dimensione di orizzonte politico delle azioni culturali sicuramente nel mondo adulto questo manca e manca da un po', nel senso che non immaginiamo più che mondo desidereremo, ma ci temiamo di perdere quello che abbiamo senza essere capaci di immaginare soluzioni diverse. Questo in relazione poi alle tecnologie, ma aprirebbe fronti assai più ampi, è del tutto evidente anche nelle dinamiche storiche che stiamo vivendo di fronte alle urgenze, alle guerre, a quelle che arrivano sui telegiornali e alle tantissime altre che non arrivano nei radiogiornali, nei telegiornali, rimaniamo disorientati senza immaginare che sono possibili soluzioni diverse. Una soluzione, quella della pace, abbiamo visto come sia scomparsa dal chiacchierare pubblico, che è qualcosa che invece, tornando all'infanzia, è un'esigenza quotidiana, quella di far pace, quella di mediare i propri desideri con quelli degli altri, risolvere le incomprensioni.
Dovremmo tornare lì, all'infanzia. Stefano Laffi, lei parla spesso di immaginari impoveriti. Quali attori sociali, scuola, famiglia, istituzioni, anche i media, hanno oggi la maggiore responsabilità nel rallentare questo impoverimento e invertire di fatto la tendenza?
Allora, c'è l'immaginario, c'è l'immaginazione. Gli immaginari sono gli sfondi narrativi nei quali noi ci muoviamo. L'immaginazione è il gesto individuale, l'atto individuale con cui costruiamo mondi. In teoria l'immaginazione individuale è libera, e gli immaginari invece sono molto presidiati dalla cultura di cui facciamo parte, la politica, l'economia, le istituzioni culturali, la scuola e così via. Cosa succede? Succede da un lato, credo che stia avvenendo una sorta di censura per saturazione, cioè se noi siamo invasi di immagini, se continuiamo a guardare schermi, per essere più semplici, cosa succede? Noi riusciamo, in qualche modo siamo molto condizionati da questo assorbimento di immagini, facciamo fatica a produrne di nostre, quindi c'è una sorta di impoverimento dell'immaginazione individuale per eccesso, per saturazione di immagini. In fondo pensate, quando noi leggiamo un libro è chiudendo gli occhi che ci immergiamo ancora di più in quella storia, giusto? E quindi è chiaro che è la vista che in qualche modo tende ad assorbire più di quello che magari servirebbe per proiettarsi altrove, per esempio in una storia. E poi c'è un problema di immaginazione, cioè sostanzialmente l'immaginazione arretra se gli immaginari sono molto forti, oppure in qualche modo se lo sfondo narrativo nel quale siamo non legittima l'immaginazione. E intendo dire, la scuola non mi sembra il luogo dove l'immaginazione individuale è più coltivata per cambiare la realtà, forse lo è rispetto in qualche modo all'abitare le storie, quindi la letteratura per esempio o l'arte in generale, in cui si chiede, ma non è utilizzata, non è abilitata l'immaginazione a scuola per essere proiettata verso l'esterno, verso la, diciamo, il mondo, come se i cittadini si sentissero attori, no, del proprio spazio pubblico. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente quello che sta succedendo, da un lato è una saturazione di immagini, dall'altro c'è un impoverimento dell'immaginazione, degli immaginari, verso un'idea di un mondo che non è mutabile, che non è cambiabile, a cui bisogna in qualche modo rassegnarsi. Questo lo trasmette certamente la politica, certamente l'economia, che coltiva solo rispetto ai consumi questa idea di creatività, diciamo, legata in qualche modo al ricambio delle merci. Ma per fare un esempio molto concreto, è chiaro che una politica in cui il tema della paura e della sicurezza è così forte, quindi lo sfondo narrativo, l'immaginario è quello, non coltiva un'immaginazione di relazioni amicali, di amicizia, in un immaginario di paura e di sicurezza. Quando io cammino per strada e vedo una persona, la mia immaginazione vedrà in quella persona un potenziale nemico, una potenziale minaccia, non un possibile amico, una persona cordiale. Quindi la mia immaginazione è ricattata da un immaginario così condizionato.
Anselmo Robeda, io vorrei riprendere quanto diceva adesso Stefano Laffi, questo concetto della censura per saturazione, questo sovrafflusso e un'iperesposizione alle immagini. Ecco, nel 2024 la casa editrice Oxford University Press ha eletto a parola dell'anno il concetto di brain rot, ovvero marciume cerebrale, intendendolo come deterioramento dello stato mentale o intellettuale di una persona, specificatamente come risultato di un consumo eccessivo di materiale, in particolare di contenuti online, considerato superficiale o poco stimolante. Ecco, come interpreta questo fenomeno rispetto al contesto della crisi immaginativa, Anselmo Robeda?
Ha a che fare moltissimo con la dimensione della fruizione culturale. La nostra specie da sempre si determina proprio per la sua capacità di raccontare le storie. Si distingue dalle altre specie del nostro pianeta essenzialmente per quello. Non è la parola come comunicazione, ma è la parola come racconto che ci identifica. Però il racconto ha bisogno di un tempo, di una condivisione, di una rielaborazione, della possibilità di riraccontare, di aggiungere, di fare proprie le storie che ascoltiamo e quindi di rinarrarle. È la catena infinita delle fiabe che in ogni luogo si declinano in modo differente, è la possibilità di cogliere un senso esclusivo e proprio in un'opera, in un romanzo che è invece universale, che ciascuno e ciascuno può leggere, ma parla esattamente a noi nel momento in cui lo leggiamo. Bene, questa dimensione della fruizione del racconto, del godimento del racconto come possibilità appunto da un lato di immaginare, dall'altro sia appunto di istituire propri immaginari in dialogo con quelli collettivi e dall'altro di favorire l'immaginazione, nella fruizione di alcune, diciamo, di alcune formule di incontro con qualcosa che non è per davvero narrazione. In 30 secondi anche la narrazione non diventa più narrazione, ma si modula su forme che sono quelle della pubblicità, del convincimento, della persuasione o dell'immediato godimento, ma nell'istante dopo siamo in un'altra microstoria che è una microstoria, ci dicono, ma che di fatto non è una narrazione, nel senso che non sedimenta e non consente di creare a nostra volta la possibilità di narrare. Forse è questo che c'entra con la narrazione, con le storie, ma come diceva appunto il filosofo Walter Benjamin, che è citato anche da Laffy nel suo libro, se il presente realizza il sogno di ieri, bisogna però avere la possibilità di continuare a sognare perché quel presente non si fermi, non si fermi in quel sogno di ieri. Il sogno di ieri deve essere oggi il sogno quotidiano, la possibilità di sognare e quindi determinare futuro.
Stefano Laffy, faccio anche lei la stessa domanda: come interpreta questo fenomeno del marciume cerebrale, di questo brain rot, rispetto al contesto della crisi immaginativa di cui ci stiamo occupando oggi?
Lo interpreto nel senso di un po' forse quello che suggerivo prima, cioè il fatto di far fatica a sfilarsi, diciamo, da una produzione di qualcuno che immagina per noi, di fatto, che è il mondo dei consumi, sostanzialmente, e avvenendo questo oggi con tale intensità, penso di fatto all'uso dei telefonini e allo scorrere delle immagini così veloci, così brevi, a cui siamo esposti, quella cosa lì, quel tipo di fruizione, in realtà la cosa interessante da capire è che è una censura della nostra immaginazione. Cioè, di fatto, quella cosa lì disabilita questo superpotere che abbiamo grazie all'infanzia, come spiego nel libro e come è appena anche stato raccontato da Anselmo. Cioè, sostanzialmente perdiamo una capacità cerebrale e perdiamo anche quell'elemento di profondità, di creatività, di rielaborazione che ci consente di sentirci parte anche del mondo in cui si vive, come alienarsi, di fatto, per usare un termine del passato. Ricordiamoci che c'è stata una stagione politica in cui l'immaginazione al potere, penso gli anni 60-70, era proprio uno slogan, cioè improvvisamente l'immaginazione veniva associata alla politica come strumento di governo e di proiezione di futuri. Poi improvvisamente, negli anni 80-90, l'immaginazione è stata presa nel mondo dei consumi, è stata assorbita, diciamo, dal mercato, e questa cosa di fatto è tolto un'abilità che avevamo tutti, perché se io dico immaginate una casa che vola, tutti voi lo sapete fare, e quindi nessuna casa vola, e quindi questa cosa vuol dire che ce l'abbiamo tutti, ma non la usiamo più.
Grazie. Con il nostro approfondimento ci dobbiamo fermare qui, ma sicuramente ci torneremo. Quindi grazie a Stefano Laffy, sociologo e autore del saggio edito da Feltrinelli Immagine, Antidoti contro la rassegnazione. Grazie Stefano Laffy, a risentirci.
Grazie a voi.
E grazie a Anselmo Roveda, scrittore e coordinatore editoriale della rivista di letteratura per ragazzi Andersen. A risentirci presto.
Grazie.
E grazie a Matteo Ungaro, che ha curato la pagina del nostro approfondimento.
Grazie a te.